Buona domenica sera a tutti voi radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Südostschweiz. Benvenuti a una nuova puntata di Doppio Passo. Per voi ai microfoni per la prossima oretta circa ci sarò io, Annalisa De Vecchi. Nella puntata di questa sera andremo in una valle del Grigione italiano che da più di una settimana ci tiene tutti col fiato sospeso. Andremo in Val Bregaglia e non ci andremo solo ascoltando questa trasmissione, ma ci andremo anche col pensiero e con il cuore. I video del pizzo cengalo che si sgretola, del ponte e di alcuni edifici che vengono spazzati via come se fossero stati costruiti di carta, ce li abbiamo tutti ben impressi. La Val Bondasca però, prima di trasformarsi quasi in un mostro del quale avere paura, era un posto dove regnava la tranquillità. Giorgio Giovanoli e Remo Capadrut ci racconteranno oggi della loro Val Bondasca, di com'era prima della grande frana, di com'era prima di trasformarsi in un cimitero di detriti. Fra poco ascolteremo quindi la loro storia, prima ci ascoltiamo Arisa con La Notte. Arisa con La Notte qui su Radio Südostschweiz. Nella puntata di questa sera parleremo della Val Bondasca, una valle ora purtroppo ricoperta di detriti e fango in seguito al grande smottamento del Pizzo Cengolo e delle frane. A Promontogno abbiamo incontrato Giorgio Giovanoli, piastrellista che ha un monte proprio in Val Bondasca. Il 23 agosto scorso, quando 3 milioni di metri cubi di roccia si sono staccati dal Pizzo Cengolo, è un giorno che rimarrà impresso nella memoria di molti bregagliotti. Eppure Giorgio si ricorda bene quella mattina.
Io il primo giorno ho visto una signora, no, che scendeva e mi fa: la Bondasca, non c'è più niente, non c'è più niente. Io ho detto, ho cominciato a tremare, no? Ho detto, ma non sapevo più cosa fare, no? E su non si poteva più andare, e allora ho detto, aspettiamo. E ho detto, ma volevo sapere se è proprio andata via la casetta, no? E dopo adesso ho avuto le informazioni, un po' di foto della televisione, così, no? E dopo uno è stato dentro, mi ha fatto due foto. E peccato, perché era un posto che mi era al cuore, no? Poi l'ha fatta mio papà e io quando andavo dentro stavo bene. E poi da ragazzo siamo stati anche in compagnia, facevamo feste, è un posto di ritrovo anche, no?
Appunto, perché tu hai a monte Alera, si chiama?
Sì, Lera.
Però
sì.
Questo è stato fortunatamente risparmiato dalla frana.
Sì, la mia casetta è la sfiorata per poco, ci sono le piante davanti alla piazza, ma al momento c'è ancora, ma speriamo. Però il problema è che se non posso più andare, dico, ma cosa c'ho la casetta a fare, no? È un po' difficile dire, no? Però se non posso più andare dentro, per me è come una, non so, mi fa male.
Purtroppo, dopo i recenti avvenimenti in Val Bondasca, non ci è dato sapere se la casetta di Giorgio Alera esista ancora. Fra poco Giorgio ci racconterà dell'ultima volta che ha dormito nel suo monte e di un fatto che gli dà da pensare ancora oggi. Prima di andare a sapere cosa sia questo fatto che lo tormenta da giorni, andiamo ad ascoltarci Eppure si muove di Pippo Pollina. Ben ritrovati su Radio Südostschweiz con la trasmissione in lingua italiana Doppio Passo. Da più di 10 giorni la Val Bregaglia è al centro dell'attenzione in seguito ai tragici avvenimenti dopo il crollo del Pizzo Cengalo. Un avvenimento che tiene tutti un po' con il fiato sospeso. La Val Bondasca però non è sempre stato un luogo di cui aver paura. Giorgio Giovanoli, piastrellista di Promontogno, ci passava più tempo possibile in questa valle, anche perché qui lui ha un monte. Lo abbiamo incontrato a Promontogno questa settimana e ci ha raccontato dell'ultima volta che è stato nella sua casetta a Lera in Val Bondasca.
Da domenica a lunedì ho dormito su, sì. E dico una cosa, non so perché, io quel giorno che sono sceso ho chiuso le ante dietro e quello mi fa un po' effetto.
Perché ti sembra quasi di aver sentito questa cosa?
Sì, e poi ho fatto le foto del fiume, non so il perché ce l'ho nel telefonino e non so il perché. Cioè il ponte che hanno fatto, l'ultimo ponte e tutta la zona lì, no? Cioè non so, guarda, una cosa un po' da pensarci.
E come mai sei proprio sceso lunedì? Hai visto appunto qualcosa di strano?
Sì, ho visto la sera, no, ero dentro a dormire, ho sentito un tuono enorme, no? E ho detto, ma è sereno, no? Dico, ma no, tuona, ma è sereno. E dopo un po' vedo la nuvola lì, al gruppo Bondasca che esce fuori, no? ma era quasi notte, no? E ha detto, va bene, sto qua a dormire. E il giorno dopo mi alzo, non ho sentito niente, e vedo sopra una nuvola, ma enorme, sopra al monte del Sasfureno, una nuvola grigia. Ho detto, quella lì non è nuvola di acqua, no? È una nuvola di polvere, perché ho sentito anche un po' la puzza della polvere, no? E ho detto, ma io vado in fuori perché non so, ma dopo magari dovevo uscire per il lavoro anche, no? Ho detto, adesso vado in fuori, però ho chiuso le ante dietro, non so, e dopo sono ritornato indietro, le ho aperte, ma boh, non so il perché.
Appunto dicevi, tu sei legato comunque a questo monte per diversi ricordi.
Sì, sì, per mio papà e anche mia mamma gli piaceva, e dopo adesso anche la mia ragazza, andavamo su sempre assieme la fine dell'anno o in estate, facevamo i bagni nel fiume, stavamo bene, no? A mangiare a mezzogiorno, la sera, io andavo su anche a fare la griglia, perché qua non mi sembrava, non so, sulla la griglia era qualcosa per me un po' speciale.
Puoi magari descriverlo per immaginarsi com'è anche quella vista o com'è la casetta, così?
Ma guarda, la vista non è che si vede, non è come andare a Soglio che c'è un panorama enorme, no? Però è molto selvaggio, no? È una zona molto selvaggia, e se tu vai in autunno o in inverno ti sembra di essere in Canada, no? È una zona speciale per me.
Così si ricorda Giorgio della sua Val Bondasca, una valle che oggi è ricoperta da sassi enormi, alberi spezzati e molto fango. Giorgio fra poco ci racconterà dei suoi ricordi più belli legati alla Val Bondasca, quando di questo posto non si doveva ancora aver paura. Marco Mengoni con Guerriero qui su Radio Südostschweiz. Una valle dove passare le giornate in compagnia, una valle che trasmetteva serenità. Così si ricorda Giorgio Giovanoli di Promontonio la Val Bondasca. Una valle che gli abitanti della Bregaglia e soprattutto di Bondo oggi temono. Prima dello smottamento e delle frane, Giorgio ci ha passato dei bei momenti in questa valle. Quando l'abbiamo incontrato a Promontonio ci ha raccontato alcuni dei ricordi che lo legano a questa valle.
Io me la ricordo molto bella e ho tanti ricordi, no? C'ho diversi ricordi, anche da bambino c'era un posto che andavamo giù con una zattera nella sabbia, facevamo una diga, no? E andavamo con quest'asse sul legno a fare un po' stupidi, però andavamo tutti quelli della Bondasca, no? Quelli che erano dentro da giovane, no? La Monica, la Heidi, io, il Fausto, il Guido, tutti quelli che avevano la casetta, il Sandro Marazzi, il Michi, no? La compagnia che frequentavo da bambino, no? O con le zattere piccole, le barchette, c'ho ancora una barchetta sulla mia casetta che me l'ha fatta mio papà quando andavamo giù nel laghetto, sì.
E ora appunto con questa frana sembra quasi che i ricordi siano spazzati via, o come
ma,
te lo immagini?
Ma un po' sì, sì, rimangono, però al momento fa un po' male, no? Ti blocca. Ti blocca anche il pensiero di andare, ti dà un fermo quasi, no? Sì.
E sai magari quando potrai tornare su, magari un giorno o l'altro?
Ma quello non lo decido io, non so, appena che posso io vorrei andare almeno a prendere via la mia roba più del cuore, no? Perché ho fatto dei libri che scrivevo, chi arriva, chi va, chi dice ciao Giorgio, chi hai cucinato male, sai, queste cose qua. No, peccato, perché per me, io penso che mi mancherà qualcosa veramente. Io avevo il tempo libero, non sapevo cosa fare, andavo in Bondasca, ma non neanche a fare una gita, andavo nella mia casetta così ad ascoltare la musica o accendere il fuoco. Avevo sempre qualcosa da fare, su non so il perché, ma mi passava anche il tempo, sì, a fare legna e osservare un po' la natura.
Sì, un posto tranquillo alla fine dove
sì,
passare
sì,
il tempo.
Sì,
sì. E adesso invece come te lo immagini in futuro, effettivamente, pensando magari, che ne so, quando la situazione si tranquillizza, se puoi tornare su ci ritorni con gli stessi sentimenti, con la stessa tranquillità, o come
ma
tu puoi immaginare?
Ma sa di no. Avrò sempre paura, penso. Avrò sempre quella cioè se devo andare a aspettare che sento un tuono per uscire, allora è meglio non entrarci, no? Boh. Sarà difficile a dire, sarà poi come prima o sarà un po' triste, dico, perché è come chiudere un armadio, no? Tu ce l'hai, ma quello che c'è dentro non si può più vedere, no? E, boh. Vedremo come va. Io spero che almeno ci posso ancora entrare a vedere cosa c'è, cosa è rimasto che posso prendere, e dopo vediamo.
E speriamo pure noi che Giorgio presto possa avere ancora notizie della sua capanna e che possa andare senza correre nessun pericolo a recuperare gli oggetti a lui cari. Giorgio ovviamente non è l'unico che è legato alla Val Bondasca. Fra poco parleremo con Remo Capadrut, che la Bondasca la conosce bene, dato che per ben 10 anni è stato capo capanna a Saas-Furé. Prima di sentire la sua intervista, stacchiamo per un po' di musica con Gente che spera degli Articolo 31. Siete di nuovo sintonizzati su Radio Südostschweiz con la trasmissione in lingua italiana Doppio Passo. Proprio oggi nel Canton Grigioni è iniziato un periodo molto sentito, ovvero quello della caccia. In Val Bondasca, vista la situazione critica però, diversi cacciatori hanno deciso di rinunciare, come ad esempio Remo Capadrut, pensionato di Promontonio. Lui stesso non si definisce un fanatico di caccia, per lui erano molto più importanti la compagnia e soprattutto il posto in cui andava a caccia. Pure lui lo abbiamo incontrato a Promontonio e ci ha raccontato del suo legame con la Val Bondasca.
Vado tante giornate in Val Bondasca e per esempio anche tutta l'estate andiamo a vedere tipo per caccia, preparativi per caccia, poi tutto il tempo di caccia lo faccio lì in Val Bondasca. Poi anche ogni tanto quando c'è qualche gita così si va in Val Bondasca.
E appunto adesso quando appunto i preparativi di caccia di solito fervono e a fine agosto non si vede l'ora di partire col sacco in spalla, invece adesso come la state vivendo questa stagione?
Ma adesso il giorno che è successo la prima frana e poi la seconda, cioè abbiamo lasciato cadere le braccia praticamente, abbiamo subito pensato, abbiamo, senza parlarci uno con l'altro, abbiamo rinunciato tutto alla caccia, perché adesso ci sono cose più importanti che la caccia. E vuol dire che per quest'anno si rinuncia. Prima di tutto è andata via tutta la nostra giornata di caccia e secondariamente anche adesso voler andare in un altro posto, non c'è più la volontà, non c'è più motivo. Si rinuncia.
Perché cioè, la caccia per voi era legata alla Val Bondasca, se non c'è più la Val Bondasca, come per voi?
Sì, noi eravamo legati alla Val Bondasca, facevamo tutte e 3 settimane su in una casetta, una compagnia di 7 persone, eravamo su da dormire, da mangiare e si stava bene, la compagnia anche, non eravamo proprio fanatici di caccia, ogni tanto ci si fermava anche lì sulla casetta a discutere un po' e certe giornate a fermarsi un po'. Adesso senza questa compagnia qua non abbiamo rinunciato, non andiamo.
Mi raccontavi prima che tu sei andato su anche con l'elicottero per aiutare un contadino. Cosa hai proprio sentito quando hai visto la Val Bondasca? Che aspetto ha?
Ma il contadino mi ha chiamato, era già da alcuni giorni che era deciso di andare a prendere queste mucche. Io mi sono offerto al contadino, cerco di aiutarlo e è stata una cosa. Si aspettava un po' con ansia e mi ha telefonato 10 minuti prima. Ha detto preparati che l'elicottero è pronto, bisogna partire. E non ho neanche avuto tanto tempo per pensarci tanto. Siamo entrati nell'elicottero, andati in Val Bondasca, ma è andato talmente veloce che a dire la verità ho visto anche poco. E poi si vuole guardare a destra, a sinistra, così alla fine ho visto poco. Dopo abbiamo atterrato lì proprio al Monte Lera e bisogna fare abbastanza in fretta. Abbiamo preso quel materiale che serviva per fare i recinti, l'elicottero è atterrato lì, è stato lì fermo, abbiamo dovuto rintracciare queste mucche qua, mettere in un recinto, legarle tutte tipo un recinto, dopo quello dell'elicottero, il Flughelfer, ci cioè, ha a mettere le sue cinture a posto per l'elicottero, e è stata una cosa tranquilla, è andato bene, e dopo abbiamo portato giù 1, 2, 3, 4 mucche, il vitellino è entrato nell'elicottero e hanno detto subito via, bisogna partire subito. Ho avuto il tempo di entrare nella casa lì del mio socio lì, a prendere le cose proprio più importanti. Ho preso il cannocchiale, avevo solo ancora il portamonete e le chiavi della macchina, ho preso quelle cose lì proprio veloce e abbiamo dovuto entrare nell'elicottero e scendere. e guardare in giro, ho guardato un po', ma sempre con la testa così tra le nuvole, non si vedeva un po' a destra, un po' a sinistra, ma proprio vedere proprio bene bene non, quasi impossibile.
Questo volo veloce sopra la Val Bondasca ha lasciato delle sensazioni forti in Remo, sensazioni ed emozioni che però spuntano solo dopo che si è avuto il tempo di elaborare ciò che si è appena visto. Prima di andare avanti con il racconto di Remo, cacciatore e pensionato, ci ascoltiamo ancora un po' di musica. E questo era Vasco Rossi con Come nelle favole qui su Radio Südostschweiz. Da 10 giorni la Bregaglia sta vivendo davvero una situazione difficile. Il crollo di una parete del Pizzo Cengolo e le seguenti frane hanno spazzato via case, strade ed altri edifici a Bondo e nei paesi vicini. I lavori per svuotare il bacino di ritenzione lavoravano a pieno ritmo, prima che venerdì un'altra frana riempisse di nuovo il letto del fiume e allagasse le strade. Prima di tutto ciò abbiamo parlato con Remo Capadrut di Promontonio, cacciatore ed ex capocapanna a Sage-Fouray. Così ci si sentiva in Bregaglia prima della frana di venerdì.
Adesso siamo un po' più rilassati perché a vedere tutte queste ruspe che si danno da fare, l'organizzazione, questi qua della protezione civile, è tutta gente che si impegna proprio al massimo, è organizzato bene, se uno vuole andare a Bondo è organizzato in una maniera sicura e uno viene registrato, va a Bondo, torna indietro, deve registrarsi ancora una volta. Ci sentiamo più sicuri, però c'è sempre il pensiero che non sarà ancora finita, perché se arrivi un po' d'acqua così, perché la Bondasca è una valle che quando piove da 1 o 2 giorni, fa grandi temporali, il fiume si ingrossa abbastanza, praticamente fa paura, con tutto il materiale che c'è su fa paura.
E appunto diceva anche prima, lei comunque appunto la caccia è legata alla Val Bondasca, ma ci sono magari anche altri ricordi che la legano a questa valle, che gli piace ricordarla magari anche come era prima.
Ma sì, io la Bondasca sono stato tanto, perché sono stato 10 anni capocapanna della capanna Sage-Fouray e poi ho fatto 10 anni il presidente della sezione Bregaglia. Più o meno, se andavo su da giovane così, più o meno andavo su tutte le settimane, perché la moglie lavorava qua in albergo e io praticamente a sabato e domenica sempre libero. E si andava su con amici, sempre su, minimo Sage-Fouray, al minimo della domenica che si andava. Poi si facevano questi giri, magari cacciabella, andare nell'altra capanna Sciova, perché ai tempi c'erano su sempre i nostri amici che erano guardiani, da tutte e due le parti, no? Sage-Fouray e Sciova. E più o meno tutte le domeniche si andava in capanna, una o l'altra si andava sempre in capanna. E adesso a vedere, adesso buono, la capanna sarà rimasta ancora, Sage-Fouray è rimasta intatta, però tutta la valle sotto è distrutta.
E quando pensa a questa cosa, cosa sente quando dice appunto è distrutta?
Ma il pensiero è un pensiero che non si riesce a pensare. Per esempio ieri ho dovuto fare un gran sforzo per non piangere qua, proprio per vedere la valle proprio distrutta.
Ci credo che non è facile quando se la si conosce soprattutto così bene. E quando lei era appunto a Sage-Fouray, che era per 10 anni era rimasto su, non ha mai visto degli scoscendimenti così importanti?
No, quegli anni lì c'era il ghiacciaio che scendeva almeno, non voglio dire in chilometro, ma almeno 600-700 metri più in giù, e quei tempi era il pericolo attraversare il ghiacciaio, il collegamento tra Sora e Sage-Fouray, quello che adesso da anni è chiuso, per il Cengalo, e lì c'erano ogni tanto qualche scarica, più il ghiaccio che si rompeva, ma non è mai stato un pericolo proprio così grande, era sempre una cosa un po' controllata. Invece adesso appunto da alcuni anni con il Cengolo ha cambiato proprio tutta la morena, proprio un pericolo, è sempre stato un pericolo almeno da 5 anni adesso.
Dei cambiamenti spaventosi che tutti abbiamo potuto vedere in foto e in video in questi ultimi giorni. Ma come si andrà avanti adesso in Val Bregaglia dopo questi avvenimenti? Ne parleremo fra poco qui su Radio Südostschweiz. Rieccovi di nuovo su Radio Südostschweiz in compagnia della trasmissione Doppio Passo. Stasera abbiamo parlato della situazione drammatica in Val Bregaglia con Giorgio Giovanoli, piastrellista di Promontonio, e Remo Capadrut, pensionato e per 10 anni capocapanna a Sage-Fouray. Con loro abbiamo guardato alla Val Bondasca di una volta, quando non faceva così paura come oggi. Ma come si andrà avanti ora dopo le varie frane e la paura soprattutto? Glielo abbiamo chiesto questa settimana quando ci siamo trovati a Promontonio.
Ma adesso penso che l'importante sarà mettere a posto il paese prima. dopo la Valle Condasca ci penseranno poi dopo, ma lì penso che è più una cosa che la natura che mette a posto di nuovo il letto e tutti i sassi che sono in giro. E penso che là dentro noi possiamo far poco. Pian piano si mette a posto con la natura in Condasca.
Ci vorrà tempo finché si mette tutto a posto e ci vorrà unione e buona volontà e sempre che tutto vada per il meglio, no? che non faccia un stratempo, sennò non si sa.
Adesso secondo me è importante, appunto, come dicevo prima, è importante sistemare il paese e se riescono a liberare il fiume è già una bella cosa. E dopo bisogna pensare appunto prima alla gente di Bondo, almeno la parte, la zona verde, quelli col tempo potranno forse entrare nelle case e quelle famiglie giù nella zona rossa, ormai ci sono 4 o 5 case che sono, il primo piano è sicuramente distrutto, da 3 o 4 case anche il secondo piano. E per quelle famiglie lì sarà un problema, però al momento hanno già trovato appartamenti tipo a Castasegna e forse a Vicosoprano. Vedo che c'è anche tanta gente che aiuta e penso che si riesce a risolvere il problema.
E ti dico, la paura rimarrà comunque o è una cosa che magari anche appunto come la natura mette a posto i danni che ha fatto, magari anche la paura col tempo passa? Cosa ne dite?
Penso che la paura al momento, adesso bisogna vedere il primo temporale, la prima pioggia che fa che effetto. Ma se arriva una pioggia un po' grande e non succede niente, penso che è già un buon segno. Ma se adesso il primo temporale che arriva comincia già a fare tipo una colata un po' pericolosa e grande, penso che allora la paura sale ancora.
E purtroppo questa previsione si è proprio avverata. Ricordiamo che per aiutare la popolazione di Bondo è stato aperto un conto della catena della solidarietà. Con questa trasmissione abbiamo voluto mandare un pensiero di sostegno alla Bregaglia, sperando che presto la situazione si stabilizzi e che la paura svanisca. Quindi forza Bregaglia, forza Bondo. Con questo messaggio arriviamo al termine della trasmissione di oggi. Doppio Passo torna la prossima settimana dalle 19 alle 20, sempre qui su Radio Südostschweiz. Io, Annalisa De Vecchi, vi auguro di passare ancora una bella domenica sera e alla prossima!